Davide Radice sta da 2 anni studiando le questioni del transfer, del controtransfer, che sono alcuni degli aspetti del pensiero freudiano che sono stati rimossi, che ritornano. Adesso lui ci presenterà, rispetto al testo di Hauthaut, un avanzamento, appunto, dove c'è tutta una sua riflessione sul transfer, sul lavoro analitico, anche un po' come un delirio, un rapporto tra pensiero onirico e realtà, proprio a partire dalla lettura di Freud. Davide Radice è psicanalista e traduttore, è laureato in filosofia e lavora a Milano e basta.
Basta, sì. Allora, grazie, buongiorno a tutti. Appunto, parto da quello che in realtà è una sorta di piccolo errore di traduzione che avevo lasciato passare, no? Perché in genere poi quando cito Freud lo vado sempre a rivedere. Però, insomma, quello che avevo lasciato passare poi è stato utile perché, insomma, questo significante che si chiama punto d'attacco, che è proprio punto d'attacco nel senso punto di giunzione, no? Non attacco nel senso di aggressione, ma questa cosa del punto d'attacco poi mi ha permesso di vedere che, quantomeno appunto, da un punto di vista significante, poi con qualche, diciamo, anche proprio appoggio teorico che poi andremo a vedere, è possibile tentare di pensare, perché poi questo è un tentativo, no? Come diceva Freud, diceva Versuch, no? Faceva dei tentativi scientifici, dei tentativi analitici. È possibile, diceva, appunto, tentare di pensare all'interno della situazione analitica l'analista nella stessa posizione nella quale troviamo il residuo diurno nella produzione, insomma, del sogno, insomma. Farò diverse citazioni, così poi potete vedere veramente queste parole che cosa ci aprono, insomma. Parlando appunto dei residui diurni, nell'interpretazione dei sogni, Freud scrive: vediamo così che i residui diurni non soltanto prendono in prestito qualche cosa dall'inconscio, quando partecipano più intensamente alla formazione del sogno, e precisamente la forza motrice di cui dispone il desiderio rimosso, ma anche che offrono all'inconscio qualcosa di indispensabile, il punto di attacco necessario per la trasposizione. Io qui ho trovato il termine proprio per transfer, cioè Übertragung, no? Che, come sapete, sono un termine molto ampio, rimanda sì, di sicuro alla trasmissione, quindi alla trasmissione anche di onde radio, trasmissione ad esempio ereditaria, la trasmissione ad esempio del contagio, quindi un termine vastissimo. In questo contesto per me va tradotto comunque come veramente trasposizione di energia, di affetto, eccetera, eccetera. Però effettivamente il significante già mi portava al transfer, no? C'era questa possibilità di vedere punto di attacco e transfer che erano comunque messi insieme, nella stessa frase, nella stessa questione. Allora lì, appunto, partendo da questa traduzione, diciamo, un po' criticabile, perché io adesso tradurrei in bastitura, cioè proprio come dire l'inizio di una cucitura, no? Come un abbozzo di cucitura, quando si mettono ancora pochi punti, i tratti proprio di filo sono ancora lunghi, però intanto, come dire, le due parti del tessuto, in questo caso le rappresentazioni, si avvicinano e hanno una fissazione, perché poi in una lettera di Freud ho visto proprio che lui parla del transfer come fixierung, no? Come fissazione. Qui è un momento di fissazione, diciamo provvisoria, precaria, però c'è. E allora, effettivamente, poi quando, andando avanti, traducendo altre opere, ho tradotto quello che viene chiamato l'inizio del trattamento, anche se per me è l'avvio del trattamento, questo testo bellissimo. Lui proprio parla di attaccare. In questo senso l'errore di traduzione mi è servito, perché poi mi sono, come dire, scoperto qualcosa, c'è qualcosa qua, no? E allora adesso vi leggo cosa lui dice in avvio del trattamento. Allora lui dice: la prima meta, scusate, del trattamento rimane quella di attaccare, attaccieren, il paziente alla cura e alla persona del medico. Vedete, proprio attaccare alla persona. Poi Per questo non bisogna far altro che lasciargli il tempo. Se gli si dimostra un interesse serio, se si eliminano con cura le resistenze che emergono all'inizio e si evitano certi errori, il paziente instaura da solo un tale attaccamento e inserisce il medico tra l'imago di quelle persone dalle quali è stato abituato a ricevere amore. Come già detto stamattina che sono intervenuto, insomma, lui dice proprio amore, libero, mentre Facchinelli traduceva bene perché non so, sembrava troppo forte forse. Allora adesso vediamo se è possibile, al di là di questo significante attaccare, se è possibile trovare qualche fondamento a questa ipotesi, cioè che la persona del medico corrisponda nella situazione analitica, perché Freud per fortuna non parlava ancora di setting, ma della situazione analitica, sia un po' nello stesso posto o abbia lo stesso ruolo del residuo diurno nella produzione proprio del sogno. C'è da dire che questi residui diurni sono proprio il resto, no? In tedesco è Tagesrest, quindi il resto del giorno. Lui ne parla come qualcosa di marginale, di inosservato, addirittura dice briciole insignificanti della vita diurna, insomma quello che in una certa misura in parte ci ha occupato e che poi insomma, è destinato a essere cancellato, poi probabilmente anche proprio da un punto di vista neurologico, durante la notte, lasciare posto ad altro. Quello che però lui dice è che evidentemente, essendo proprio prossimi in una dimensione temporale, ed essendo vividi, sono un materiale, come dire, veramente adeguato ad essere usato come materia per il lavoro onirico, senza creare nessun tipo di problema alla resistenza, alla censura. E quindi quello che emerge è la prossimità, il fatto che siano vicini e in una certa misura una certa indifferenza, cioè non c'è nessun motivo per rifiutarli, non c'è nessuna come dire, opposizione. E Freud nel testo, un altro testo che ho appena tradotto che trovo veramente straordinario, La dinamica del transfer, dice qualcosa del genere riferito al transfer e riferito alla persona dell'analista. Lui scrive, quando una qualunque cosa tratta della materia del complesso, ovviamente questo è il complesso, è un termine che lui deriva da Jung, insomma, un po' tutto un insieme di...
Anche prima, nel progetto c'è ancora il complesso.
Va bene, dopo quando lo rivediamo. Ah bene, e allora è una falsa attribuzione questa. Sì. È adatta ad essere trasferita sulla persona del medico, quindi scusate, riprendo. Quando una qualunque cosa tratta dalla materia del complesso è adatta a essere trasferita, qui è proprio la dimensione del Übertragen, sulla persona del medico, quindi viene fatto transfer, allora lui dice appunto, si produce questo transfer, dà come risultato l'idea spontanea successiva e si annuncia attraverso i segni di una resistenza. Per esempio attraverso un ristagno, qui è proprio una parola che insomma, ha a che fare anche probabilmente con la sua pratica medica, no? C'è qualcosa che si blocca, c'è qualcosa anche di un certo senso di fisico. Da tale esperienza deduciamo che questa idea di transfer è penetrata nella coscienza prima di ogni altra possibile idea spontanea, perché dà soddisfazione anche alla resistenza. Vedete che c'è qualcosa che richiama questa facilità, questa prossimità e questa sorta di attrazione che da una parte la persona dell'analista, dall'altra, come dire, il residuo diurno esercita sul materiale a disposizione. Un tale processo si ripete innumerevoli volte nel corso di un'analisi. Ogni qualvolta ci si avvicina a un complesso patogeno, la parte del complesso idonea al transfer, quindi quella che è pronta per il transfer, è la prima a essere spinta avanti nella coscienza e a venire difesa con la più grande ostinazione. E quindi è come se veramente, no, la prossimità dell'analista, della persona dell'analista, permettesse, come dire, un libero corso a un lavoro onirico, quindi a un lavoro dell'inconscio che si sta compiendo però in quel momento. Mentre per il sogno, insomma, noi veniamo a contatto con il sogno del paziente attraverso il racconto, quindi il tempo è un altro, è un secondo tempo. La cosa particolare è che questo lavoro dove la persona dell'analista è materiale del lavoro, cioè è materiale della... Addirittura poi dopo vedremo, lui parla proprio di neoformazione, usando un termine che è medico e che deriva comunque dalla neoplasia, no? La stessa cosa. Cioè una neoformazione che avviene in quel momento e lui ne è, come dire, in un certo senso parte, che ne è oggetto, viene in un certo senso usato e allo stesso tempo, insomma, ha come compito quello di osservarlo e di pensarlo soprattutto. Su questa cosa della, come dire, una sorta di forza di attrazione, questa capacità attrattiva, se vogliamo, rispetto alle rappresentazioni o rispetto agli affetti dell'analista, è una cosa che è ineludibile. E lui infatti scrive, nella questione dell'analisi laica, trattando il transfer come un rapporto amoroso, scrive: questo particolare rapporto amoroso, inoltre, prescinde da tutti gli elementi reali di appoggio, indipendente com'è dall'attrazione personale, dall'età, dal sesso, dallo stato civile dell'analista, con tutte le varianti possibili. Insomma, è una cosa, come dire, che essendo lì disponibile non può che essere usato, insomma, non può che diventare parte di questo lavoro, insomma. E capite bene, insomma, che c'è qualcosa che ha a che fare con, come dire, l'affacciarsi e anche proprio il confrontarsi di, in sostanza, proprio due modalità completamente diverse di pensiero, perché se quello che sta avvenendo ha a che fare con il sogno, comunque siamo dentro in una sorta di, come dire, di regime, di ritmo che ha a che fare con il processo primario, quindi abbiamo a che fare subito con la condensazione, con lo spostamento, col fatto che, come dire, a dominare sia l'identità di percezione e non di pensiero, quindi è come se lui fosse proprio immerso in questa dimensione di produzione inconscia e ne è praticamente obbligato a far parte, non è che può sottrarsi, dovrebbe uscire dalla porta, insomma, no? Quindi capite bene che c'è, come dire, è come se stiamo parlando proprio di una faglia, no? Cioè dove ci sono veramente due, come dire, due zone, no? Completamente diverse. E, devo dire che questa cosa, in un certo senso lui l'accenna, cioè spiega nel, diciamo sempre nel testo della, sulla dinamica del transfer, lui questa cosa è come se riuscisse a toccarla, la lambisce, no? Perché parla del fatto che con questa questione del transfer entra a contatto l'inconscio con questa dimensione veramente di atemporalità, perché questa è un po' la questione, no? Cioè, se l'analista è preso da questa, come dire, da questo lavoro che sta avvenendo in una dimensione inconscia con condensazione e spostamento, è evidente, insomma, che è lui che deve poi stare su questa frontiera, no? Cioè, stare tra una frontiera dove c'è qualcosa che si sta articolando. Lo dice anche lui, no? Cioè, queste questioni hanno a che fare con una sorta di capacità allucinatoria dell'inconscio, come se questa dimensione, che praticamente possiamo chiamare psicotica, dell'inconscio, in una certa misura, ovviamente su un piano immaginario, però fosse presente, no? E quindi, in un passaggio che io definisco abissale, proprio lui fa vedere che è questa la questione che c'è sul campo, no? Nel senso che, appunto, l'analista è parte di questo lavoro, fornisce il materiale, però allo stesso tempo deve rendere possibile che questo lavoro in un certo senso sia visto e sia pensato. E questo è probabilmente quello che, secondo me, emerge dall'articolare la relazione tra questi due aspetti, no? Tra l'aspetto, il concetto del transfer e, come dire, la collocazione del residuo diurno come materiale del lavoro onirico. Infatti questo brano io ve lo voglio leggere perché secondo me è proprio, come dire, è come se fosse un nucleo proprio ineludibile e che in un certo senso secondo me dovrebbe essere proprio, come dire, qualcosa su cui tutti, no? Noi che facciamo questo lavoro dovrebbero riflettere, comunque tenere presente, no? Come una sorta, se lui avesse, insomma, sintetizzato in un nucleo che continuamente, per forza di cose, si torna a riproporsi e deve essere pensato, perché lui scrive: i moti inconsci non vogliono essere ricordati, come la cura auspica, perché c'è questa dinamica tra ripetere, elaborare, ricordare, e tendono invece a riprodursi in modo corrispondente all'alterità e alla capacità allucinatoria dell'inconscio. Come nel sogno, analogamente, il malato attribuisce presenza e realtà agli esiti del ridestarsi dei suoi moti inconsci. Vedete qui la questione è che, in un certo senso, per il paziente queste cose sono presenti e reali, presenti proprio nella dimensione che sono di fronte a noi, ma anche sono attuali, no? C'è questo doppio registro della parola presenza che io trovo molto, molto pregnante, perché è veramente una questione di quello che noi abbiamo di fronte e del fatto che lì, in una certa misura, si concentra su un punto, nello tempo e nello spazio, qualcosa che invece è stratificato, sia nel tempo che nello spazio, perché ci sono più scene in questo senso. E poi continua, vuole agire le sue passioni senza tener conto della situazione reale, quindi della situazione della realtà, no? Effettuale, direbbe lo psichiatra, no? Il medico vuole costringerlo a inserire questi moti di sentimento nel contesto del trattamento e in quello della storia della sua vita, vuole costringerlo a sottoporli alla considerazione del pensiero e a riconoscerli secondo il loro valore psichico. Poi qui c'è questa cosa che a me non piace, però c'è sempre questa dimensione della lotta in Freud, è purtroppo un po', forse un suo limite, in un certo senso un po' un suo sintomo, perché poi diventa un po' pesante. E comunque dice, questa lotta tra medico e paziente, tra intelletto e vita pulsionale, tra conoscere e voler agire, si svolge quasi esclusivamente nei fenomeni di transfer. Qui c'è proprio. Se questo che io credo di aver individuato è il nucleo, dice queste cose qua, così fondamentali, no? Nel portare appunto la ripetizione, l'affetto, eccetera, su un campo legato più al pensiero, eccetera, dice avviene quasi tutto lì, no? Quindi sono arrivato diciamo, a capire due cose che per me in questi 2 anni, come ha detto Anna, in realtà poi non è che fossero ben chiari, no? Perché c'è questa c'è quest questi appunti, ci sono questi appunti di Freud che per fortuna la Grubrick Simitis aveva recuperato in uno scatolone da qualche parte, dove lui proprio annotava per sé proprio, no? Qualcosa riferito al transfer, insomma, effettivamente lui diceva una cosa che è molto bella, tra l'altro perché richiama una parola che abbiamo sentito stamattina quando lui ci parlava di oscurità, del fatto che portare una delucidazione, no? L'Aufklärung, proprio il termine che poi ha contraddistinto l'illuminismo, insomma, portare un schiarimento. Allora lui dice, dimentico ancora con troppa leggerezza che tutto quello che non è chiaro, quindi unklar, è transfer. Va preso con più rigore, no? Cioè, come si dice, quando io mi sento confuso, quando sono, no, confuso a contatto col paziente, vuol dire che c'è transfer, no? E allora io poi, finalmente, adesso mettendo insieme queste 2 cose, transfer e, come dire, il sogno e il residuo diurno, dico sì, adesso ho capito, no? Cioè, sei confuso perché, come dire, sei parte di qualcosa dove praticamente il paziente articola il proprio inconscio, no? Anzi, sta in quel momento formando qualcosa, sta neoformando qualcosa, e ci credo che sei confuso, no? Cioè ti pone in un altro tempo, in un altro spazio. Praticamente è un po' la cosa che dicevamo questa mattina con Sciacchetano, è qualcosa della dimensione del c'è un inconscio collettivo, cioè c'è un qualcosa che si sta articolando tra i due, e di cui tu non sai ancora abbastanza niente, non riesci ancora a pensare, per quello che sei confuso, no? E poi c'era, queste poche appunto frammentarie, colpevolmente frammentarie, secondo me, riflessioni di Freud sul controtransfer, e quando lui dice alla fine il nucleo fondamentale della sua definizione è appunto qualcosa che si presenta come l'influenza inconscia, no? Sui sentimenti dell'analista, no? Io l'ho sempre letta come dire, ok, il paziente prende qualcosa di tuo che a te è inconscio e dice, vabbè, certo, sì. Non capisci ancora niente di questa cosa perché lui ha questa influenza e tu non sai niente. Come dire, lo sviluppo, no? In un certo senso l'effetto di questo lavoro è che per me, in questa definizione, è soprattutto che c'è l'influenza inconscia, cioè l'influenza dell'inconscio del paziente su di te, per quello che poi, a maggior ragione, influenza i tuoi sentimenti inconsci, perché è il suo inconscio che ti influenza, perché appunto sei parte di questo lavoro, sei parte di questa azione, insomma. Allora poi ho detto, può essere una buona idea vedere se c'è qualcosa nella sua clinica, no? Che ci dà testimonianza di questo disorientamento, no? Tra l'altro lui aveva usato questa parola bellissima, no? Nella frage, no? Nella questione dell'analisi Laika, perché parlando, no? In modo un po' forse proiettivo, parlando di Breuer, diceva che insomma Anna O l'aveva sconvolto, no? Cioè gli aveva fatto perdere l'orientamento, no? È proprio il verbo, è irreverden, no? Che contiene tutto, contiene l'errare nel senso di sbagliare, no? Ma contiene anche l'errare nel senso di perdere proprio l'orientamento, no? E quindi dice, questo transfer l'ha sconvolto, no? E secondo me nella seconda seduta del Rattenman, no? L'uomo dei ratti, che insomma non è che sono topi, sono proprio ratti, insomma. In questa seconda seduta si vede questa parte, secondo me, benissimo. Ci sono arrivato però, insomma, dovendo poi ritradurre perché c'erano tutta una serie di simmetrie che andavano perse, c'erano le stesse parole tradotte in modi diversi, quindi c'erano delle cose che proprio non passavano nell'italiano, però c'è qualcosa di, secondo me, qualcosa di un movimento mimetico, cioè nel senso che Freud entra dentro in quello che il paziente sta dicendo, praticamente lo attualizza. Di fatto lo fa rivivere come se quella scena della situazione analitica fosse la ripetizione della scena di quello che lui stava raccontando, il paziente stava raccontando. E quindi questa dimensione di, come dire, un inconscio collettivo che si sta costruendo si vede secondo me benissimo, vediamo se riesco a spiegarlo, a mostrarvelo, insomma. Due passaggi, c'è un passaggio dove parla il paziente e recupera questo episodio dell'incontro, no, con questo capitano dell'esercito durante questa pausa per il pranzo, durante queste manovre di esercitazione. E parlando di questo capitano, Lanzer, che sarebbe l'uomo dei, quello conosciuto come uomo dei topi, racconta: ho avuto una certa paura di quell'uomo, cioè nel capitano, perché era evidente che amasse la crudeltà. La crudeltà è importante come. Non voglio affermare che fosse cattivo, ma ad esempio durante il passo degli ufficiali si era speso ripetutamente per l'introduzione delle punizioni corporali e io avevo avuto l'occasione di contraddirlo energicamente. Durante la sosta entrammo in conversazione, questo è importante, entrare in conversazione, e il capitano raccontò di aver letto di una punizione orientale particolarmente spaventosa. Poi qua c'è tutto il racconto, insomma, di questo racconto che poi tra l'altro era preso da un romanzo dell'Ottocento, eccetera, insomma, e c'è tutta come dire, questa attualizzazione anche di questo racconto. Però è importante poi quello che Freud scrive, no? Perché dopo lui dice, a un certo punto, qui si interrompe, ovviamente si riferisce al paziente, si alza e mi chiede di esonerarlo dalla descrizione dei dettagli, perché ovviamente non riusciva ad andare avanti, no, il paziente. Gli assicuro che io stesso non ho alcuna inclinazione alla crudeltà. Ritorna il termine, che certo non lo tormento volentieri, ma che naturalmente non posso condonargli, e qui il verbo è schenken, non posso condonargli qualcosa su cui non ho alcun potere. Allo stesso modo potrebbe chiedermi di donargli, è sempre schenken, due comete, bizzarrissimo. Superare le resistenze è un ordine, e qui il termine è gebot, è proprio il termine militare, no? Lui in sostanza parla come il capitano, no? È un ordine della cura che naturalmente non possiamo ignorare, no? Allora vedete come, cioè, Freud praticamente, usando il termine militare, è proprio ingaggiato, no? Cioè, come se non si sottraesse, non, come dice lui, dovrebbe stare freddo, no? Invece è caldissimo. Inizia con quello che secondo me è una negazione freudiana, cioè non solo perché l'ha fatta fra me, è proprio quella che noi abbiamo imparato a conoscere come negazione freudiana, perché senza che nessuno gli abbia detto niente, non è che il paziente gli ha detto tu sei il capitano, sei crudele, lui dice subito non sono crudele, non ti voglio tormentare, e io leggo ti voglio tormentare, sono crudele. E poi fa questa cosa che per me è bizzarra a livello proprio di quasi di delirio, no? Perché è sul significante, no? Come se fosse psicotico in quel momento, sul significante Schenken, lui cioè, fa tutto un giro, no? E dice, prima, dice, tu mi vuoi esonerare dal raccontare i dettagli, no? E quindi io ti dovrei condonare Schenken questa cosa. No, è come se tu mi stessi chiedendo di donare, quindi fa uno slittamento, diciamo, del significato, ma usando la stessa parola, due comete, che dice due comete, ma arrivano due comete, no? Cioè, forte perché ci sono dei traduttori che sono andati a ricostruire gli almanacchi astronomici, capire se c'erano delle comete, ma è una cosa secondo me un po' sterile, nel senso è chiaro che c'è un deragliamento, no? Proprio un qualcosa che va fuori, no? Dalla sede, no? Cioè, le due cose messe insieme non stanno, è come se lui veramente. E poi questa cosa chiarissima, dice, non è un ordine della cura, proprio l'ordine militare, Gebot, no? Quindi lui era già il capitano, no? Si era già messo nella posizione, perché dicendo che non lo era, di fatto stava dicendo, beh, nella logica dell'inconscio passa che tu sei il capitano, se parli del capitano senza che ti abbia attribuito niente, insomma sei già là, no? E allora per me, è come dire, a parte che questo un esempio chiarissimo del controtransfer, no? Ma si vede la fatica che lui fa ad arrivare a capire che c'era qualcosa che non andava, no? Perché lui ha scritto, ha fatto questa seduta e poi alla sera ha preso gli appunti, no? Appunto, ha trascritto queste cose che poi sono arrivate a noi, per fortuna, no? Ma questa cosa, lui di questo errore, insomma, di questa condiscendenza, di questa attualizzazione, no? Inconsapevole, perché qua è il gioco, no? Cioè, guarda, la questione è che lui non sapeva cosa stava facendo, no? Credeva di poter negare, ma in realtà negando iniziava a entrare, no? in questa cosa. E solo dopo che ha finito di scrivere, quindi in sequenza, quando è arrivato a scrivere tutta la seduta, arriva alla fine e aggiunge una nota dove dice questa cosa che secondo me è straordinaria. Esposta, aggiunge, ad un certo punto il paziente reagisce al mio rilievo che io non sono crudele, rivolgendo a me un signor capitano, no? Cioè, si rivolge a lui direttamente come se stesse andando sull'attiente, cioè signor capitano, no? E quindi secondo me questa è proprio l'espressione chiarissima che lì loro insomma, stavano articolando una costruzione praticamente insieme, insomma, stavano costruendo un qualcosa di collettivo, questa cosa che io un po' ho cercato di definire come una formazione, una neoformazione dell'inconscio del paziente, in realtà qua è addirittura una formazione, una neoformazione collettiva. Il problema è che lui non lo sapeva, cioè, il problema è che lui a fatica, appunto, dopo, solo dopo aver finito di scrivere, si rende conto di qualcosa, di quello che era accaduto, no? Quindi, secondo me, effettivamente, come dire, in alcune sedute, in alcune situazioni, insomma, questo contatto tra questi due mondi, no? Cioè tra questo fondo, se vogliamo, psicotico di questa modalità di funzionamento dell'inconscio e quello che avviene proprio invece nella seduta, eccetera, è come se qui ci fosse una testimonianza, se ci fosse rimasta traccia qua di qualcosa di molto reale, di molto vivo.
Davide Radice che ci ha dato un saggio di come si può fare ricerca in psicanalisi, come si può anche a partire da una seduta di Freud, magari letta e riletta nelle università, nelle scuole di psicoterapia, ovunque, insomma, andare invece a trovare qualche cosa che è veramente nuovo, che veramente ci colpisce. Nella specificità della ricerca psicanalitica, che include l'inconscio, che include la logica notturna e diurna, e quindi lo ringrazio moltissimo.